Buongiorno a tutti. Vi parlo qui dal Ministero e voglio rivolgermi ai ragazzi e alle ragazze delle classi terze della secondaria di primo grado, quella più conosciuta come terza media. Quindi parlo a loro, ma naturalmente alle loro famiglie e ai loro docenti.
Venerdì, la ministra Azzolina ha mandato al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione le ordinanze sugli esami di Stato del primo e del secondo ciclo e quelle sulla valutazione di fine anno. Poco dopo ha voluto rivolgersi direttamente agli studenti di terza media con questo video. Video che ha causato qualche critica, come vedremo. Ma non è delle critiche alla comunicazione del Ministero che ti voglio parlare oggi, non è il mio mestiere. Oggi ti voglio parlare delle ordinanze per gli esami di Stato, in particolare quella per il primo ciclo, la terza media appunto, perché qualcosa da dire c'è e forse si fa ancora in tempo a rimediare.
Discovery, go at throttle.
Io sono Marco Campione e stai ascoltando Prima la Scuola, il podcast che racconta la scuola con le parole che useresti tu.
Tranquility base here. The Eagle has landed.
La principale critica da fare all'ordinanza è che ancora l'ordinanza ufficialmente non c'è. È stata mandata venerdì all'organismo che deve dare un parere obbligatorio, anche se non vincolante. Questo organismo si chiama Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, CSPI, e ha 7 giorni per dare il suo parere. Passati 7 giorni, l'ordinanza potrà essere modificata secondo le sue indicazioni, ovvero confermata per come è, e sarà comunque pienamente valida. Diciamo che il 14, il 15 maggio, avremo notizie certe su come si svolgeranno gli esami di Stato. È però chiaro, da come si sono comportati il Ministero e il Governo sulle riaperture delle scuole, che la scelta di non tornare più a scuola sia stata presa molto tempo fa. Perché allora non far uscire l'ordinanza subito dopo il decreto legge sulla quale fonda la propria validità giuridica? Quel decreto è dell'8 aprile, più di un mese fa, un mese tolto alle scuole per potersi organizzare al meglio. Come dicevo introducendo la puntata, il messaggio della ministra ha ricevuto alcune critiche. Ne riprendo alcune non perché pensi anch'io, come molti dei detrattori, che il ministro non debba usare Facebook, figurarsi. Ma perché, secondo me, quelle critiche colgono, non so quanto consapevolmente, un tema che mi sta molto a cuore.
Un tal modo di procedere porta con sé una serie di problematiche che riguardano differenti aspetti e sfociano, alla fine, nella perdita di credibilità delle scuole stesse. In primo luogo, lascia gli istituti scolastici e chi li dirige completamente inermi e senza risposte sulle questioni di tipo organizzativo. Gli studenti e le famiglie, dopo aver visto e ascoltato il video, si sono rivolti ai loro professori o ai dirigenti scolastici per avere informazioni certe, senza trovare risposte concrete e soddisfacenti, poiché ancora le procedure stesse devono essere disposte. Questo disagio di tipo organizzativo è accompagnato da una incertezza sui tempi che dilata ogni decisione, mettendo a dura prova la resilienza dell'intero sistema.
Al di là della scelta dei termini, non sempre condivisibili, almeno da me, effettivamente il problema c'è tutto. Ci vedo infatti un indizio di un possibile arretramento del Ministero su un fronte, quello del rapporto con le scuole autonome, che nell'approccio delle prime settimane di emergenza mi aveva invece colpito favorevolmente. Quale approccio? Ve lo dico con le parole delle conclusioni al volume Liberare la scuola, che ho curato assieme a Emanuele Contu e che andrà in stampa in questi giorni. Prima di leggervele, una piccola pausa.
A 20 anni dall'autonomia scolastica, assieme a Emanuele Contu abbiamo curato il volume, edito dal Mulino, Liberare la scuola. Attraverso gli interventi di alcune delle voci più significative del panorama istituzionale, scolastico e della ricerca, il volume fa il punto sullo stato dell'arte e sulle prospettive future. Ospita i contributi di personalità del calibro di Luigi Berlinguer, Giuseppe Bertagna, Franco Bassanini, Anna Maria Poggi, Francesco Profumo e tantissimi altri. Non è solo un libro di bilanci. Le nostre conclusioni, infatti, avanzano anche proposte per un rilancio. In particolare, proponiamo di passare dall'autonomia scolastica alle scuole autonome, in un'ottica di pluralismo, sussidiarietà ed equità. Cerca Liberare la scuola su Facebook e segui questo podcast per tutti gli aggiornamenti.
si diceva delle conclusioni di Contu e mie. In questo passaggio che vi sto per leggere si sta parlando delle possibili ricadute di lungo periodo indotte dal virus e, parlando del Ministero, scriviamo.
Allo stesso tempo assistiamo a un Ministero dell'Istruzione, si vedrà se per scelta o per necessità, collocato in posizione servente rispetto alle autonomie scolastiche. Definito il mandato del sistema di istruzione, al centro non spetta definire nel dettaglio i modi, bensì garantire le condizioni ottimali affinché tutte le istituzioni scolastiche possano realizzare al meglio la funzione loro assegnata, coordinando sforzi e risorse di conseguenza.
All'inizio è stato così. Circolari chiare, che nel rispetto dell'autonomia, appunto, davano criteri e suggerimenti per uniformare i comportamenti. Invece, anticipare via Facebook un documento che ancora non è stato diffuso alle scuole lascia, come abbiamo visto, scuole e famiglie molto disorientate e del rischio di arretramento, al quale accennavo prima. Dunque, il primo problema sono i modi e i tempi. Per quel che riguarda i tempi, in particolare proprio per l'esame del primo ciclo. E siccome in Italia siamo bravi a complicarci la vita da soli, ci abbiamo messo del nostro per accorciargli ancora di più questi tempi. Come vedremo, infatti, tutta la procedura andrà ultimata in una ventina di giorni. Ma sul dettaglio di alcuni problemi connessi all'esame del primo ciclo ci torno tra poco. Prima voglio condividere con te una considerazione di carattere generale. Del problema di metodo ti ho già detto. Se sai già che non si sarebbe tornati a scuola, perché non preparare le ordinanze per metà aprile? O ancora, ammesso e non concesso che fossero necessari tempi così dilatati, più di un mese, se ti porti così a ridosso delle prove, poi devi dare massima trasparenza a tutti i passaggi, non anticipare qualche comunicato e i contenuti solo a spizzichi e bocconi, magari con dei video su Facebook. Ma il problema più grosso è l'incapacità di immedesimarsi con le esigenze delle scuole. Alcune cose vanno programmate per tempo. Prendiamo ad esempio la scelta, che condivido, lo dico a scanso di equivoci, di far svolgere l'orale dell'esame di Stato del secondo ciclo, la maturità, per dirla con le parole che useresti tu, farla svolgere appunto in presenza. Siamo adesso a 40 giorni circa dall'esame. Non abbiamo ancora un protocollo nazionale di sicurezza. E non è solo questione di responsabilità del dirigente, ci arriverò, ma di organizzazione. Che tipo di dispositivi di protezione individuale servono? In quale quantità? Chi deve fare le ordinazioni? Mi scrive ad esempio Marco Bollettino, un dirigente scolastico del Gramsci di Ivrea, che ringrazio per le sue osservazioni. A proposito, se volete scrivermi, l'indirizzo è primalascuola@gmail.com. Scrive Bollettino.
Con 10 classi all'esame di Stato ho fatto un calcolo spannometrico che, dotando ogni persona che accede alla scuola di una mascherina al giorno, ne servono almeno 1000. Al prezzo calmierato da Arcuri sarebbero circa 500 euro più IVA. Ma, strano a dirsi, le mascherine a quel prezzo non si trovano. Una pagina del Manzoni spiega anche il perché, ma non divaghiamo. Chi sanifica, la scuola o l'ente proprietario? Cosa si intende per sanificazione? Basta un'approfondita pulizia? E poi il personale ATA va anch'esso dotato di specifici dispositivi? Va formato? Questi sono i problemi con i quali noi dobbiamo fare i conti.
E non è solo un problema di principio quello della programmazione e del rispetto delle scuole autonome. Il rischio, infatti, è che chi non vuole l'esame in presenza per ragioni assai poco nobili poi si nasconda dietro queste difficoltà pratiche per farlo saltare, e sarebbe davvero un peccato. E poi c'è il tema della responsabilità. Mi segnala sempre Bollettino, ad esempio, che il combinato disposto del testo unico sulla sicurezza e del decreto Cura Italia, che considera il Covid-19 come malattia professionale e infortunio sul lavoro, spaventa molto i dirigenti, perché sono loro i responsabili. In sintesi, il rischio è di avere un protocollo fatto troppo a ridosso degli esami e che pretende rigide misure di sicurezza senza però i mezzi perché le scuole possono garantirle. I I problemi maggiori che io vedo sono però sull'esame di primo ciclo. Alcuni più tecnici li ha sottolineati anche l'associazione che rappresenta moltissimi dirigenti scolastici, l'ANP, che ha scritto una lettera alla ministra per elencare i punti critici. Quali problemi vedo io? Ci arrivo. Intanto vediamo cosa prevede l'esame. Leggo dal comunicato stampa del Ministero.
Studentesse e studenti saranno valutati attraverso lo scrutinio finale, che terrà conto anche di un elaborato da consegnare prima del termine delle lezioni. L'argomento dell'elaborato sarà concordato con i docenti, valorizzando il percorso fatto da ciascun studente. Sarà presentato oralmente in modalità telematica davanti al consiglio di classe, sempre entro il termine delle lezioni, e sarà valutato in sede di scrutinio finale sulla base dell'originalità, della coerenza con l'argomento assegnato, della chiarezza espositiva.
Questo podcast vuole parlare di scuola con le parole che useresti tu, quindi non mi addentro nei tecnicismi, ma mi limito a due osservazioni, nella speranza che ci sia il tempo per correggere quelli che considero degli errori. In un primo momento sembrava che la ministra volesse sostituire l'esame di terza con il solo voto del collegio, lo scrutinio. Forse preoccupata per qualche dubbio di costituzionalità, gli esami di Stato di fine ciclo sono in Costituzione appunto, ha ceduto, a mio avviso però solo parzialmente, a chi gli chiedeva di prevedere almeno la discussione di un elaborato. Perché parzialmente? L'elaborato c'è, come hai sentito, ma da nessuna parte si parla della sua discussione. Una sintesi eccessiva del comunicato? Beh, andiamo a leggere allora la bozza d'ordinanza, quella inviata al CSP.
Discovery's four computers now have primary control of critical vehicle functions.
Articolo 2. L'esame coincide con la valutazione finale da parte del consiglio di classe. In sede di valutazione finale, il consiglio di classe tiene conto dell'elaborato prodotto dall'alunno, secondo i criteri di cui all'articolo 3, e attribuisce il voto finale secondo i criteri di cui all'articolo 7. Vediamolo l'articolo 3. Gli alunni trasmettono al consiglio di classe in modalità telematica, prima della presentazione di cui all'articolo 4, un elaborato inerente a una tematica individuata dal consiglio di classe per ciascun alunno. La tematica individuata tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza dei singoli alunni e consente l'impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite in una logica trasversale di integrazione tra discipline. Dunque, presentazione, di cui all'articolo 4. Eccolo, l'articolo 4. Per consentire la piena valorizzazione e una più attenta valutazione degli elaborati, il consiglio di classe dispone un momento di presentazione orale degli stessi. Allora ricapitoliamo. C'è una valutazione finale che tiene conto di un elaborato che a sua volta dovrà essere presentato, non discusso, presentato, peraltro presentato solo, lo dice la norma, solo per consentirne una più attenta valutazione. A essere valutato dunque è l'elaborato, non la presentazione. E come deve essere valutato allora questo elaborato? Ci viene in soccorso l'articolo 6. È valutato dal consiglio di classe con votazione in decimi, tenendo conto dei seguenti criteri: originalità dei contenuti, coerenza con l'argomento assegnato, chiarezza espositiva. E la presentazione? Nel valutare l'elaborato, il consiglio di classe tiene altresì conto della presentazione orale, con particolare riferimento alla capacità di argomentazione e risoluzione dei problemi e di pensiero critico e riflessivo. Tiene altresì conto. Tutto qui. L'unico momento, il colloquio, nel quale lo studente potrà veramente dimostrare la capacità di fare i collegamenti richiesti, l'originalità di quanto prodotto, le proprie competenze, tutto questo ridotto ad un altresì. In conclusione, quali sono i due problemi che vedo? Il primo è il peso da dare al colloquio. È come se lo si volesse ridurre ai minimi termini. Per paura di cosa, poi? Di far esprimere i nostri ragazzi? Io lo trovo anche ingiusto nei loro confronti, ma soprattutto un'occasione persa per dare davvero valore all'esame. Spero che nel CSPI qualcuno sollevi la questione e che la ministra in quel caso prenda in considerazione l'idea di dare un peso maggiore a quel colloquio. Poi c'è un secondo, i tempi. Perché questa corsa a comprimere tutto prima della fine delle elezioni? Che senso ha? I tempi sono già strettissimi, come abbiamo visto. Le elezioni terminano tra il 6 e il 10 giugno. Parliamo di una ventina di giorni da quando uscirà l'ordinanza ufficiale. Perché? Perché trasmettere ai ragazzi che del loro elaborato ci interessa così poco da non valutarne nemmeno l'esposizione e accontentarci che ci lavorino per un paio di settimane mentre tra l'altro dovrebbero anche continuare a seguire le lezioni sulle quali saranno comunque valutati? Oltre alla valorizzazione del lavoro dei ragazzi che dovranno fare l'esame, ci sono anche problemi organizzativi che, come ti accennavo, ANP ha evidenziato. Problemi che condivido e che non riprendo. Chi di voi riceve la mia newsletter troverà la lettera di Giannelli, il presidente di ANP, tra i link segnalati. Chi è curioso e non può aspettare, la trova da subito sul sito di ANP. Loro fanno una richiesta quasi ovvia, che faccio mia perché risolverebbe anche il secondo punto che ti ho esposto.
Si suggerisce pertanto di lasciare all'autonomia delle istituzioni scolastiche la calendarizzazione delle operazioni d'esame, prevedendo che queste si concludano entro il termine realistico del 30 di giugno.
La ministra, nel video che ti ho fatto ascoltare all'inizio, dice che si rivolge agli studenti di terza perché tutti parlano solo della maturità, ma nessuno si preoccupa del loro, di esame. Mi permetto di avanzare una proposta alla ministra. Dimostri davvero che per lei l'esame di terza è importante. Introduca un vero colloquio, dia tempo fino al 30 giugno per fare le cose seriamente. Se il podcast ti sembra interessante, invita i tuoi amici a seguirlo. Per mandarmi i tuoi suggerimenti, le tue osservazioni, o anche segnalarmi errori o propormi dei temi da affrontare nel podcast, scrivimi a primalascuola@gmail.com. Per restare in contatto, puoi seguirmi su Facebook e Twitter, unirti al canale su Telegram, iscriverti alla newsletter. Io sono Marco Campione e hai ascoltato Prima la Scuola, il podcast che racconta la scuola con le parole che useresti tu. Ogni settimana su Spreaker, Spotify, l'app podcast del tuo iPhone e tutti gli altri canali di socializzazione audio. Alla prossima!